il primo ricordo di Amos è il fatto che sapesse l'ebraico e che conoscesse la Bibbia, per cui fra i vari argomenti ho scelto di parlare del Qohelet, che è la Megillah, che si legge nella festa di Sukkot. In questo momento siamo a Sukkot, adesso vedremo perché si legge nella festa di Sukkot. Qohelet è un libro che penso, l'Ecclesiaste in italiano, penso che molti di voi conoscete, se non altro per il leitmotiv vanità delle vanità, questo è l'incipit del libro, ossia un libro in cui la caducità, la brevità, l'inutilità della vita è il motivo principale. E non fa differenza se si è ricchi, se si è poveri, se si è sapienti, se si è ignoranti, comunque conta poco. Adesso leggeremo parecchi versetti qua e là, non tutto ovviamente, del testo. Questo pessimismo di fondo che sottostà al libro è stato un problema per decidere se accettare o meno il libro nel canone biblico, oltre al fatto che ci sono molte contraddizioni all'interno del testo. Anche l'autore, che tradizionalmente è il Shlomo Amelech, il re Salomone, non è così ovvio. Cioè, il personaggio è certamente il re Salomone, ma che lui sia l'autore, adesso non sto parlando dal punto di vista della critica biblica, che è un argomento a sé stante, per molti interessante, per me meno, ma parlo dal punto di vista del Talmud, perché il Talmud dice, in un passo nel trattato di Baba Barra, che molti libri furono scritti dall'entourage di Hiskia, dal re Hiskia, i quali scrissero il libro di Isaia, il libro dei Proverbi, il Cantico dei Cantici e il Qohelet. Quindi vediamo, si parla di 2-3 secoli dopo la vita del re Salomone. Quindi il fatto che il re Salomone non è sicuro che sia l'autore non ci deve sorprendere, che sono queste le conclusioni poi dopo della critica biblica. Per quanto riguarda l'accettazione del canone biblico, pure fu abbastanza discussa, c'è una discussione nel trattato della Mishnah di Eduyot in cui si dice che su 3 argomenti la scuola di Bet Shammai era facilitante e la scuola di Hillel invece era rigorosa. Normalmente nella maggior parte delle discussioni è il contrario, Bet Shammai è rigoroso e Bet Hillel, la scuola di Hillel, è facilitante. Qui è il contrario, e uno di questi argomenti era proprio l'accettazione del Qohelet nel canone biblico. L'espressione usata dalla Mishnah è che Qohelet non rende impure le mani, e così pensa Bet Shammai, mentre invece Bet Hillel dice che il libro di Qohelet rende impure le mani. Per chi non è addentro alla terminologia talmudica, rendere impure le mani per quanto riguarda un libro significa che il libro è sacro. Sembra paradossale, ma è così: se il libro è sacro rende impure le mani, se il libro non è sacro e quindi non fa parte del canone biblico, allora non rende impure le mani. Il perché di questa espressione è un po' lungo da spiegare adesso, chi è interessato se lo va a ricercare o chiedo, magari mi può anche scrivere privatamente e glielo spiego. Qui vediamo che non c'era uniformità fra le due grandi scuole, Bet Shammai e Bet Hillel, se il libro di Qohelet dovesse far parte del canone biblico o no. La discussione va avanti anche per altre generazioni, con altri maestri, non li elenco tutti quanti. Arriviamo a Rabbi Shimon ben Azai, il quale dice che io ho sentito da Rabbi Lazar ben Azaria, un grande maestro, quello che poi è citato anche nella Gadà di Pesach, il quale disse, concluse, che il Cantico dei Cantici e il Qohelet rendono impure le mani, ossia che sono sacri e sono accettati nel canone biblico. Questo già vi dà un'idea come le discussioni all'interno dei maestri riguardano pure se ammettono o non ammettono certi libri biblici. Abbiamo detto che Qohelet si legge a Sukkot, perché tutte e 5 le Megillot, ognuna di queste Megillot si legge in una festa. Shir HaShirim, di cui pure si parlerà subito dopo, è il Cantico dei Cantici, cioè si legge alla festa di Pesach, perché vari motivi, ma il motivo, diciamo, primo, più semplice, è perché Shira Shim si svolge in primavera, come la festa di Pesach. La Miglà di Rut si legge a Shavuot, la Miglà di Echal e la Lamentazione ovviamente si leggono a Tisha B'Av, la Miglà di Esther ovviamente si legge a Purim, e la Megillà di Qehelet del Ecclesiaste si legge a Sukkot, e il motivo è perché Sukkot è in autunno, il tempo del raccolto, il tempo in cui ci si inizia a riposare dopo i lavori agricoli di tutto l'anno, e si è anche contenti, soddisfatti, si spera, del successo, del raccolto, di quanto si è avuto. E questo è il motivo per cui si legge Qehelet, cioè tu pensi di essere soddisfatto di quello che hai fatto in quest'anno di lavoro, ma in realtà c'è poco da ritenerti soddisfatto perché tutto è vano, tutto è caduto. Questo è il motivo. Adesso vorrei leggere insieme a voi e commentare brevemente alcuni passi. Allora, questo è il famoso incipit del Qehelet. Leggerò un po' in ebraico, un po' in italiano. La traduzione italiana è di Dante Lattes. Ovviamente non è a caso che ho scelto la traduzione di Dante Lattes, il nonno di Amos, ma anche perché si trova facilmente in rete grazie a Torah.it e a David Pacifici. L'incipit di Vre Qehelet ben David Melech Berushalaim, le parole di Qehelet figlio di David re a Gerusalemme. Quindi qua si dice che, anche se non c'è il nome Shlomo qui, si dice però che era il re, il figlio di David il re, e quindi l'identificazione è Shlomo Amelech. Avel Avalim Amar Qehelet, Avel Avalim Akol Avel. Vanità delle vanità, dice Qehelet, tutto è vanità. Quale profitto all'uomo dalla fatica che ha sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, la terra sempre ristà, il sole splende, il sole ramonta e non cambia niente rispetto alla nostra vita. Quindi questo è il leitmotiv del nostro testo. Adesso andiamo un poco più avanti a leggere e a commentare alcuni di questi passi. Andiamo adesso al capitolo 2, un po' di pazienza perché devo scorrere. Andiamo al verso 13. Questo testo poi, a parte lo potete trovare direttamente su Torah.it, ma se no potete richiederlo e ve lo manderemo volentieri. Ma qui c'è un punto fondamentale, perché uno pensa che comunque la sapienza, la Chokmah, dovrebbe stare al di sopra di tutto e quello dovrebbe dare soddisfazione. Però in realtà anche questo non è così ovvio. Raiti Anish Yeshi Tron la Chokmah. Vedo che la sapienza ha un vantaggio rispetto alla stoltezza, come la luce del sole rispetto al buio, e quindi qui sembrerebbe che in fondo è positivo se uno studia. E Chacham Enav Berosho, il sapiente ha letteralmente gli occhi in testa. Che vuol dire? Vuol dire che vede Rosho, anche nel senso di Reshit, Bereshit, di inizio, che vede, vede lontano, vede le cose prima che si realizzino, e per cui prevede. Questa è la capacità del sapiente di prevedere. Ma con tutto ciò anche la stessa sorte capiterà, mi crei hadi cret kulam, la stessa sorte capiterà al sapiente e allo stolto. E per questo io mi dico che se anche a me capiterà, che vantaggio ho? Anche questa è vanità. Gamze Havel. È un testo più pessimista di questo, ed è tutto così il testo, non tutto. Ogni tanto ci sono degli sprazzi di ottimismo e di vitalità. E poi, infatti, dovremo rispondere com'è che alla fine questo testo è stato incluso nel canone biblico. Per ora le premesse non sono molto promettenti. Kien zikron le chachami mazzille olam. Non rimarrà, nella traduzione d'Antela, non rimarrà alcun ricordo né dell'uomo saggio né di quello stolto. E allora, che cosa serve studiare, affaticarsi, scrivere libri? Vedremo più avanti se parla anche di scrivere libri. E tutto è così come muore il saggio, così muore lo stolto. E allora, Saneti e Tachaim, mi è venuta in odio la vita. Tutto quello che si fa sotto il sole era per me male, tutto è Hevel Urup Ruach, tutto è vanità, è un pascersi di vento. E ancora si fa più dura la cosa, guardiamo, andiamo più avanti adesso, e passiamo al capitolo 3. Capitolo 3 è un capitolo famoso perché è quello che inizia con è tempo di fare questo, è tempo di fare quello. E ci sono 28 contrapposizioni, tempo per questo, tempo per quello, sono tutte contrapposizioni. E poi c'è l'incipit con un titolo di questo capitolo. Per cui in tutto i tempi di cui si parla sono 29. E potete facilmente intuire che il numero 29, parlando di tempo, non è casuale, perché 29 sono i giorni del ciclo del mese lunare. Per cui ognuna di queste contrapposizioni corrisponde a un giorno. La Kol Zman Vetel Kol Chefes Tachat HaShamay, tutto al suo momento e ogni atto alla sua ora sotto il cielo, nella traduzione di Dante Lattes. Vediamo alcuni dei commenti rabbinici, perché poi alla fine, grazie ai commenti talmudici rabbinici, che il testo da ultra pessimista è potuto entrare nel canone perché ha assunto una connotazione positiva. Ad esempio, ogni cosa ha il suo tempo, spiega il Midrash Rabbah, c'era un tempo per il primo uomo per entrare nel Gan Eden e uscire da là, un tempo per Noah per entrare nell'arca e un tempo per uscire da là, un tempo per Abramo perché gli fosse comandata la Milà e così via. Un tempo per, la prossima è l'ultima in questo versetto che vi voglio sottolineare, un tempo per ogni Hefes, dice qui il testo. Hefes vuol dire oggetto, ma la parola Hefes vuol dire anche desiderio. Forse possiamo dire in italiano oggetto del desiderio. E qual è l'oggetto del desiderio per eccellenza, per ebreo? È la Torah. Per cui una interpretazione è che qui si sta parlando della Torah, e la cosa interessante è che c'era un tempo riguardo alla Torah che rimanesse in cielo e un tempo perché venisse data sotto al cielo, ossia agli uomini. E questo corrisponde al noto Midrash in cui Mosè va a prendersi la Torah in cielo e gli angeli si oppongono e gli dicono che gli uomini poi sono inaffidabili, non osservano, eccetera. E Mosè gli risponde: sì, ma la Torah è fatta per gli uomini, parla agli uomini, parla di uomini. Quindi cosa ve ne fate voi angeli della Torah? E questo è il concetto che viene espresso in questo versetto. Tempo per nascere, tempo per morire, tempo per piantare, tempo per sradicare ciò che è piantato. Vediamo alcuni di questi, gli altri vi leggete, e vi consiglio di leggervi tutta la Migra, anche senza tanti commenti, basta leggerla così com'è, perché è una lettura che pur nel suo pessimismo è di interessante, si riesce a leggere anche senza commento, si capisce quello che si legge, e non è una cosa facile nei testi biblici. È tempo per piangere al verso 3-4, tempo per piangere e tempo per ridere, tempo per fare lutto e tempo per ballare. E visto che stiamo ricordando Amos nel mese di lutto, poi con le feste forse anarchicamente il mese è finito, ma comunque siamo nel mese. Allora, una delle interpretazioni che viene data dal Talmud è: c'è il tempo per piangere nel momento del lutto e c'è un tempo per ridere dopo il lutto, c'è un tempo per fare discorsi funebri durante il lutto, ma c'è il tempo di ballare dopo il lutto. E una delle interpretazioni che viene data è appunto che il lutto, una volta concluso, deve lasciare posto al post-lutto, cioè non rimanere continuamente in una condizione di lutto, e quindi via via passare fino ad arrivare poi alla gioia, perché c'è il ritorno alla vita. Quindi questo è anche un insegnamento di questo concetto. Andiamo, saltiamo un po' avanti perché vogliamo rimanere, ovviamente non potremo fare tutto. Andiamo al verso 5. Tempo per abbracciare e tempo per allontanarsi qui Dante Lattes traduce gli amplessi, forse è un po' eccessivo, comunque l'interpretazione del Talmud non parla di amplessi, parla di abbracci, perché la stessa radice, la chavok, tempo di abbracciare, tempo per allontanarsi, è un pier, quindi è un abbraccio forse più, più sostanzioso, che non necessariamente è un amplesso, ma comunque nell'interpretazione del Talmud assume un significato diverso, e degli oggetti dell'abbraccio, e spiega così: se tu vedi un gruppo di giusti, abbracciali, baciali e aggrappati a loro, e invece c'è il tempo di allontanarsi dagli abbracci. Se tu vedi un gruppo, una cat, una setta di malvagi, allontanati da loro. E questa quindi è la spiegazione. Quindi vedete come i Chachamim poi dopo cercano di andare al di là, che sono interpretazioni lecite, anche altre. I commentatori non sempre accettano le interpretazioni del Talmud. Un altro tipo di interpretazione in questo passo, andiamo al verso successivo, 6, et le pakesh vet la bed et shmor vet le ashlich. C'è un tempo per ricercare e un tempo per perdersi. Abbiamo letto poco fa nel parashot di Nitzavim Vayelech, uvikashtem isham, ricercherete lì, quando voi sarete in esilio dovrete ricercare il Signore Dio. Ecco, questo et le pakesh, ricercare, a quello si riferisce secondo il Talmud. Mentre invece et le abed, perdere vuol dire anche essere, estinguersi, oppure andare ramingo in esilio, e questo è il significato. Come nello Shema, Vavotem Mera, sarete presto distrutti o andrete presto in esilio. Quindi c'è la contrapposizione fra stare in esilio ricercando il Signore oppure rimanere in esilio, e così via. Un'altra spiegazione c'era. Le Ashlich Avanim, per quanto riguarda le pietre, poi passiamo a qualche capitolo dopo, c'è un tempo per gettare sassi e un tempo per radunare sassi. L'interpretazione semplice di questo testo è per costruire, per distruggere, lanciare sassi e distruggere una casa e gettare le macerie via, e radunare i sassi, le pietre, per costruire. Ma c'è un'altra interpretazione, che anche questa è collegata all'esilio, perché nei passi dei profeti sono chiamati pietre i figli di Israele. Dopo la distruzione della città, i figli di Israele sono le pietre, e quindi gettare i sassi vuol dire mandare in esilio. C'è un tempo in cui noi verremo mandati in esilio, dice Shlomo HaMelech, che è prima dell'esilio, ma non tanto prima, e un tempo in cui invece verranno radunati gli esuli dispersi per il mondo. Andiamo avanti. Ah no, ecco, prima c'è un altro verso che voglio citare, ed è al verso di questo capitolo, 11, e qui c'è una cosa interessante. Allora, vediamo il testo. Et kola sa yafe bito, il Signore al soggetto, ha fatto tutto bello a suo tempo, et taulanna tam belibo, e ha dato, traduco da Dante Lattes, l'idea dell'eternità posta nel cuore dell'uomo. Questa è la spiegazione che dà anche Ibn Ezra. Ma se notate il testo ebraico, Aulam è scritto senza la Vav qua, e quindi si potrebbe leggere Elem. Elem vuol dire nascosto. Questa è una cosa che sarebbe piaciuta ad Amos. A parte che penso che Amos ha scritto un libro su Qohelet, ha tradotto il Qohelet, e quindi vi invito a confrontare. Sarebbe interessante fare un confronto, questo non ho avuto modo di fare, un confronto tra la traduzione di Dante Lattes e quella di Amos. E Elem vuol dire nascosto, e allora spiegano i commentatori che il Signore Dio non ha rivelato tutto quanto all'uomo, e ha lasciato alcune cose nascoste in modo che si possa avere il piacere di riscoprirlo studiando la Torah. Questo sempre ovviamente in senso positivo, che è la lettura positiva che danno i Chachamim. C'è qualcosa ancora di nascosto, non è tutto rivelato, sta a noi studiare e ricercare, come anche noi stiamo facendo in questo momento. Passiamo, andiamo avanti un altro po', all'8 capitolo. Qui il Qohelet è un altro degli aspetti problematici, perché c'è una lode del piacere, che forse non è proprio della gioia sfrenata, che non è proprio, si può pensare, una cosa corretta. E ho saltato la gioia, nessun bene maggiore può avere l'uomo sotto il sole che quello di mangiare, bere e godersela, e che è stato accusato di epicureismo. Queste gioie lo accompagnano durante tutta l'affannosa sua vita che Dio le ha concesso tutto al sole. Questo è uno dei problemi del testo che hanno fatto sì che ci fosse discussione anche fra Chachamim. Vediamo la fine di questo capitolo, al verso 17. Ogni cosa che esiste, tutto ciò che Dio fa, ho finito col constatare che l'uomo non potrà mai venire a capo di fatti che accadono sotto il sole. No, non riusciamo a capire la logica di quello che succede, i motivi di quello che succede, e per quanto si affatichi a cercare non ci si riuscirà, e neanche l'uomo più sapiente potrà dire di averlo capito. Quindi questo è lo scetticismo e l'incapacità. Andiamo al capitolo 9, in tutto sono 12, quindi vedete che ci stiamo avviando in questa mia estrazione dei passi più rilevanti per me. Ovviamente ognuno può scegliere degli altri. Se c'è tempo torniamo al 7 perché è un passo famoso. Andiamo al 9, ecco qua, al verso 2. Questo è a col kasher la col mikre fad la sadik la rasha la tove la tove la tameve la zovea per la shelenen zovea. Tutte uguale per tutti, uno stesso fato, una stessa sorte coglie il giusto e l'empio, il buono, il puro, l'impuro, colui che offre sacrificio e colui che non gli offre, tanto il buono quanto il peccatore, tanto chi giura quanto chi teme giuramenti. Quindi questo è quello che abbiamo accennato anche prima, che non fa differenza se sei ricco, se sei povero, se sei sapiente, se sei stolto, alla fine la sorte è la stessa per tutti quanti. E questo è, dice Coelet, se rabbe chola scena sa tachat Hashemesh, chi me kerechad akor. Questo è quello che è peggio in tutto ciò che avviene sotto il sole, e che tutti hanno la stessa sorte. E che il cuore degli uomini è pieno di cattiveria e la follia nel loro cuore, e tutti vanno a far compagnia ai morti. Non so se qualcuno di voi ha presente la poesia, non voglio fare paragoni impropri, ma era un grande personaggio pure quello, la poesia La Livella di Totò, e in fondo è un po' questo concetto qua, se è lecito fare questo accostamento. Andiamo, un altro concetto importante sempre in questo capitolo, e questo è un importante insegnamento per tutti, per i giovani e per i meno giovani, che magari si riuscisse a mettere in pratica. Siamo al verso 10. Con la scelta in saglia de fa la sod be kohaha a sé. Tutto quello che sei capace a fare con le tue forze, fallo, perché dopo non ci sarà tempo. Perché nessuna azione o progetto, conoscenza o sapienza esistono nello Sheol, ossia nel regno dove si va dopo la morte, dove tutti andremo. Lì le azioni non le potrai fare, tutto quello che pensavi fare qui nella tua vita, fallo prima possibile perché dopo non ci sarà tempo. E andiamo avanti, un altro passo. Alla fine il 12, e poi se rimango un minuto torniamo al 7. Andiamo alla conclusione, così vedremo anche per quale motivo poi è stato messo il testo del Coelet nel canone biblico. Perché, come dicono i Chachamim, è vero che dentro ci sono cose problematiche, ci sono contraddizioni, ma l'inizio e la fine sono stati scritti per Ruach HaKodesh, con lo spirito di santità. E l'inizio non abbiamo letto proprio le parole di santità perché volevamo andare avanti, ma adesso vediamo la fine. Andiamo al 12, un po' più giù. Ma deve essere la fine anche da Telapes, ma era un po' più sintetico. E andiamo al verso 9. Fra l'altro, questi versetti dal 9 fino alla fine, come anche altri sparsi qua e là, secondo i critici sono di un'epoca diversa, di una mano diversa, eccetera. Ma questa è la stessa cosa che dicono i Chachamim, perché quando dicono che grazie al fatto che la fine è Beruach HaKodesh e il mezzo no, dicono la stessa cosa. Dicono che la mano, lo spirito con cui sono stati scritti questi versi è diverso dal resto. Già iniziamo qui da Koeler. Koeler è diventato... Koeler vuol dire comunità, perché Shlomo HaMelech parlava alla collettività. E questi discorsi li faceva, queste riflessioni le esponeva alla collettività e radunava il pubblico, e è diventato poi dopo il Coelet una sorta di nome proprio. Qohelet, oltre a essere Chacham, saggio, insegnò, come dice infatti qui, l'immaddat etam, insegnò il sapere al popolo. Ponderò, ricercò e raccolse una quantità di masse, massime, meshalim. Meshalim sono i mishlei, i proverbi del re Salomone, che è anche un altro testo che vi invito a leggere. Bikesh Qohelet sodi brechese, procurò di trovare parole pregevoli, chefes, come vi ho detto prima, nel senso di desiderio, oggetto del desiderio, parole pregevoli che si desiderano, però è anche le parole della Torah, perché tu Yosher dovremmo scrivere onestamente parole di verità, anche qui emette parole di verità, sono la Torah, dire Chachamim kadar vonotu che masmerot nel tuim balea suppot, questo è un verso famoso che spesso nel Talmud ritorna, i detti dei saggi sono come pungoli, che pungono perché spesso le parole dei Chachamim, dei Chachamim del Talmud, ma anche dei Rabbanim nostrani, moderni, pungono, sono pungenti, sono dure, sono difficili da accettare, ma sono ben piantati, i chiodi sono pungono e sono ben piantati proprio perché pungono, e per questo le parole Chachamim poi dopo rimangono impresse nella nostra mente, e rimangono impresse negli insegnamenti delle assemblee dei dotti, a Sukkot, a Sefa, dei Chachamim. E tutte, tutte provengono da un unico pastore, ossia da Kadosh Baruch Hu, tramite Moshe, che era il pastore Rayan Emanah, il termine cabalistico per dire il buon pastore, il pastore fidato. Veyotern, qui siamo alla fine di tutto, altri due versetti, due o tre versetti. Veyotern mem benisera, sot sefarim marbe, en kes valagar bei ghiat basar. Più di tutto, figlio mio, bada a una cosa, Isaia, produrre una quantità infinita di libri e il troppo studiare è una fatica per il corpo. Amos ha prodotto molti libri, ha studiato molto, forse è stata una fatica, ma anche una fatica che sicuramente Amos ha dato soddisfazione. Arbe e enkes lagar beye ghiat basa sofadavar akonishma et elohim vera et mismodash emoki secoladam. La conclusione di tutto quanto hai udito è questa: temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto ciò che forma il vero uomo. Per cui quindi qui c'è un invito esplicito a osservare la Torah, a osservare le mitzvot. E concludo con un detto di Rabbi Salanter sullo scrivere i libri. E poi leggiamo l'ultimo versetto del Qohelet. Allora, Rabbi Salanter diceva, quando si viene a pensare di pubblicare un libro, bisognerebbe ricordarsi che il re Salomone qui ci dice che produrre una quantità infinita di libri è una fatica per il corpo. E allora, dice Rabbi Salanter, che è un maestro dell'etica dell'Ottocento, dice: non qualsiasi cosa uno pensa lo dovrebbe dire, non qualsiasi cosa lui dice lo dovrebbe scrivere, ma la cosa più importante è che non qualsiasi cosa che è stata scritta poi deve anche essere pubblicata. Forse Amos avrà in serbo nel suo archivio tante cose inedite, magari sarà compito dei figli e dei nipoti poi pubblicarlo. E perché tutto ciò? Chied col maase Elohim yavibe mishpata con Elam in tov veimra. Dio sottoporrà a giudizio ogni azione fino alle più celate, buona o cattiva che sia. E non ho tempo per andare al passo che ero scelto del capitolo 7, però lo cercate da soli, io ve lo dico direttamente, lo leggo io direttamente dal testo, perché è il passo con cui si iniziano le Ashkavot, dopo la sepoltura e all'anniversario del settimo e del trentesimo, ossia Tov Shem Shem En Tov Veyom Amavet Minyovi Rado. È meglio il nome dell'olio prezioso, è meglio il giorno, l'olio prezioso con cui si viene unti, con cui si viene i re venivano unti, il sommo sacerdote veniva unto con questo, quindi era una carica importante, un onore ricevere l'olio prezioso. Però è meglio il nome, è meglio la fama piuttosto che essere onorato come re o come sommo sacerdote o oggi forse come rabbino. E voglio mamma il mio do, è meglio il giorno della morte che il giorno in cui si nasce. Tovla lechet beteber, mi lechet betmishte. È meglio andare alla casa di lutto piuttosto che andare alla casa dei banchetti a fare la movida. Ba sheru sof kolada, perché questa è la, quella è la conclusione. Andare, il morire è la conclusione di ogni persona, di ogni uomo. Ba chai tenibo, e il vivente dovrebbe fare attenzione a questo fatto. Con queste parole dell'Ashkavah penso che possiamo ricordare al meglio Amos, che non soltanto aveva anche il Shemen Tov, era stato unto con l'onore delle cariche avuto, però aveva anche un Shem Tov, aveva un grande nome, Yezikro Baruch, che si ricorda di benedizione.
Amen. Grazie mille, Rav Disegni, veramente grazie. E come tutti, anche per aver risposto in maniera così immediata e calorosa al nostro invito. E adesso passo invece la parola e il host alla professoressa Claudia Milani, che invece parlerà del Shir HaShirim. Mi scuso, siamo un po' in ritardo, spero che potrete rimanere con noi fino alla fine. E anche Claudia dovrebbe parlare una mezz'oretta, quindi insomma sforeremo un pochino. Ma tanto è Sukkot, siamo tutti di festa, vero? grazie mille Rav, Claudia ti ho fatta host.
Perfetto, grazie mille, spero che mi sentiate. Buonasera, Chag Sameach a ciascuno. Grazie di cuore anzitutto a Daniela Fubini e alla famiglia Luzzatto per aver organizzato questi incontri, che sono un'occasione per studiare, che è la cosa più importante, poi per ricordare una persona che per me è stato un maestro, ma è stato prima di tutto un grandissimo amico. Ho avuto per tanti anni che definisse la sua amica, e questo per me è stato ed è ancora un kavod nel senso letterale del termine, cioè un onore enorme ma anche un peso da portare. Quei pesi che non sai mai se sei in grado di portare, ma vabbè, ci vedremo.
Claudia, scusati, ti interrompo, dovresti metterti in PIN in maniera che ti in spotlight.
Se ci riesco mi ci metto. sì, mi spieghi come si fa?
In alto, alla destra del tuo, sì. Se vuoi ti pinno io, vediamo se funziona. Sì,
per favore.
Spero di averti cambiato, di averlo spostato io, altrimenti no.
No.
Va bene? Dammi solo un attimo. Allora, PIN. Ok, dovrebbero vedere te nel giro di un attimo, solo. Ok. Sei di nuovo tu il host e sì. dovrebbero vedere tutti te, però io adesso vedo su Lucei che sto seguendo in contemporanea che ancora no. Quindi magari vai in cima al tuo. Al tuo riquadrino e faccia e clicca sul lato destro, ci sono tre pallini e dovrebbe esserci.
Esatto. Ecco, adesso dovrebbe funzionare, perfetto. Grazie mille.
Speriamo.
Allora,